Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dal nuovo singolo degli Arcade Fire, Ear of the Snake.
Thank you.
Il ritorno degli Arcade Fire qui a giocare col fuoco dopo l'ultimo disco pubblicato nel 2022 intitolato We. Hanno appena pubblicato questo nuovo singolo che si intitola appunto Year of the Snake e anticipa un disco che uscirà a maggio intitolato Pink Elephant. Interessante notare che il produttore di questo disco è Daniel Lanois. Vecchia conoscenza della musica americana, Daniel Lanois ha prodotto uno dei miei dischi preferiti in assoluto, Oh Mercy di Bob Dylan. E quindi bentornati agli Arcade Fire. E adesso vi racconto subito chi è l'autore delle musiche che ci accompagneranno nella puntata di oggi. È un compositore ungherese. Nato in Romania da una famiglia ungherese nel 1926, Gheorghi Kurtág. Si è trasferito in Ungheria e poi dopo, come molti altri intellettuali e musicisti, nel 1956 è costretto a lasciare l'Ungheria e si rifugia a Parigi. Uno dei più importanti compositori inglesi del secolo scorso, influenzato chiaramente dal suo connazionale Béla Bartók, o Béla Bartók se preferite. E noi oggi ci ascoltiamo le composizioni per flauto solo. Quindi vi lascio per qualche minuto a Gheorghi Kurtág e poi dopo torniamo e vi racconto con quale libro inizia la puntata di oggi. Bene, allora vi introduco il libro di cui parleremo nella prima parte della puntata di oggi. È una raccolta di poesie di Agota Christoph. Il titolo è Chiodi, pubblicato dall'editore Casagrande con le traduzioni di Vera Gheno e di Fabio Pusterla. Vera Gheno ha tradotto le poesie dall'ungherese, cioè scritte prima della partenza dall'Ungheria di Agota Christoph. Fabio Pusterla ha tradotto le poesie scritte in francese dopo l'arrivo di Christoph e della sua famiglia in Svizzera. Agota Christoph, vi leggo il profilo che compare qui sul Risguardo, è stata una delle più grandi scrittrici del Novecento europeo. Nata in Ungheria e costretta a lasciare clandestinamente il proprio paese nel 1956. Vi aggiungo che il marito insegnava storia. E decisero di scappare a trovare rifugio in Svizzera. Scapparono di notte e Agota non riuscì a salutare neanche i suoi genitori né il suo amato fratello. Rifugiarsi in Svizzera, dove vive fino alla morte. Tra i suoi libri più famosi ricordiamo la trilogia della città di K, pubblicata in Italia da Einaudi nel 98, che include Il grande quaderno, La prova e La terza menzogna. Le edizioni Casagrande hanno pubblicato il racconto autobiografico L'analfabeta e i racconti di Dove sei Mattias. Alla scrittrice e alla sua opera, Eric Berkraut ha dedicato il film documentario Continente K nel 2010, disponibile in un DVD più libro edito sempre da Casagrande. I temi di queste poesie sono i temi di fatto che compaiono nella trilogia della città di K. Gli altri due, il racconto autobiografico e i racconti di Dove sei Mattias e l'analfabeta, non li ho letti. Ho letto la trilogia della città di K e quando l'avevo letto allora mi aveva lasciato una enorme impressione. Innanzitutto la lingua. In diverse interviste Agota Christoph ha sempre rivendicato di voler scrivere nel modo più minimale possibile, togliendo ogni cenno di affettività, ogni cenno di lirismo, lasciando le cose esattamente per come sono. E ha pubblicato nei suoi nella Città di Capa, e viene fuori anche in questa raccolta di poesie una visione dell'esistenza piuttosto cruda e piuttosto cupa, e anche nelle interviste ha sempre difeso questa sua visione dell'esistenza. Ha sempre affermato di aver trovato rifugio e riparo soltanto nella scrittura, come dice bene l'ultima poesia raccolta in questa raccolta. Scappata in Svizzera, dove comincia a lavorare come operaio in una fabbrica di orologi, si separa dal marito, poi si risposa e si risepara di nuovo. Quindi anche un'esistenza caratterizzata da una vita sentimentale piuttosto burrascosa. Allora, vi vorrei leggere qualcosa innanzitutto dalla postfazione di Fabio Pusterla, che ci introduce un po' ai temi e alla scrittura poetica di Agota Christoff. Agota Christoff è un'autrice famosa, quasi leggendaria, e soprattutto profondamente amata per la sua indimenticabile trilogia della Città di Cappa, alla quale il lettore delle sue poesie, che ora vengono per la prima volta proposte in versione italiana, non potrà che tornare spesso con la mente, tanto intense e pressoché costanti sono le concomitanze tematiche, le immagini ricorrenti, la pronuncia amara e desolata del mondo e della vita, e infine la secchezza del dettato, con parole scarnificate, figure nitide ridotte all'osso, totale assenza di orpelli retorici. Insieme alla trilogia, però, i versi di Agota Christoff richiamano molti dei suoi racconti brevi o brevissimi, raccolti in italiano nei due volumetti einaudiani, Ieri e La Vendetta. Dalla poesia e da quelle prose rimbalzano immagini, situazioni, persino titoli. Del resto, la stessa autrice dichiarava in un'intervista: i racconti, quelli di La Vendetta, ad esempio, non so proprio quando li abbia scritti. So invece che derivano da poesie che avevo composto ben prima, in ungherese. Ho provato a tradurle in francese, in prosa stavolta, con varie modifiche. E tuttavia i chiodi poetici della Christoff aprono più di una prospettiva particolare, che sembra permetterci di entrare più profondamente nell'universo biografico e immaginario di una scrittrice altrimenti ben poco incline alle confessioni e al racconto di sé, che ha sempre preferito, nella sua opera maggiore, proiettare la propria individuale e dolorosa esperienza nei suoi personaggi e nelle sue menzogne, tra virgolette, come suggeriva di considerare i tre romanzi della trilogia. Anzi, a chi talvolta osservava come la disperazione e la tristezza dei tre romanzi fosse quasi insopportabile, Agota Christoff ribatteva con fermezza che un libro, per quanto triste sia, non può essere così triste come una vita. Affermazione terribile, che si poteva leggere sulle quarte di copertina dell'ultimo romanzo della trilogia, Le Troisième Mensonge, la terza menzogna, ma che la Christoff poteva anche fare sarcasticamente a voce, quando un giornalista o un giovanotto di belle speranze poteva avanzare qualche dubbio circa l'eccesso di negatività dell'opera. Come chi scrive le vide fare in pubblico durante una lettura soletta, accompagnando la risposta secca con una risata che sembrava uno schiaffo. L'origine di questa profonda tristezza affonda negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, trascorse nella nativa Ungheria, tra il 1935 e i primi anni 50, e trova poi ulteriore motivo di desolazione nella decisione di abbandonare il paese dopo la seconda invasione sovietica nel 1956. Fuggendo in Austria con il marito e la figlia e la prima figlia di 4 mesi, e finendo poi, dopo varie vicissitudini, nella Svizzera francese come operaia in una fabbrica di orologi. E questa, potremmo dire, la preistoria della scrittura ufficiale di Agota Christoff, una preistoria di cui conosciamo ben poco e che spesso tendiamo distrattamente ad appiattire sulle vicende del 56, cioè sulla scelta dell'esilio, dimenticando gli anni precedenti. E invece è proprio in quegli anni di felicità distrutta che si consuma la tragedia familiare, destinata a segnare per sempre la sensibilità e la visione del mondo di Agota Christoff. È in quegli anni che la violenza della storia, le sue spietate contraddizioni, tra adesione dell'Ungheria all'asse nazifascista e successiva punizione sovietica, e i destini soggettivi di una piccola famiglia travolta si intrecciano in modo indissolubile, dando vita a quella cosa innominabile, il più grande di ogni parola, che da qui in avanti alleggerà in ogni pagina della scrittrice e che la scrittrice fotografa con esattezza, dicendo: «Non ho ancora trovato la parola per qualificare ciò che è capitato. Potrei dire dramma, tragedia, catastrofe, ma nella mia mente chiamo tutto questo semplicemente la cosa per la quale non c'è parola». Ebbene, le poesie di Chiodi non aggiungono dettagli narrativi, né ci consentono di saperne molto di più. Eppure, leggendole, abbiamo la sensazione di avvicinarci considerevolmente alla cosa per la quale non c'è parola. E questo avviene per una ragione molto semplice. A farsi garante della voce che parla in questi versi è un io, non ancora un vero e proprio personaggio altro, come invece avverrà nei romanzi. Un io che ha già versato tutte le sue lacrime, che si è già ritratto in un dolore inesprimibile. Un fortilizio di dolore che tiene chiuse in sé quasi tutte le emozioni, che concede poco o nulla al patetismo e che non di rado lascia uscire piuttosto la cavalleria del sarcasmo e del cinismo. Ma un io, comunque, che imprime alle parole, anche senza volerlo, un'intonazione profondamente affettiva, profondamente sofferta e non di rado tendenzialmente lirica. Un indizio in questo senso lo offre nuovamente un'intervista all'autrice, che ripercorrendo la genesi della trilogia dichiara: «Ridurre all'essenziale e in modo obiettivo. Non sopportavo più le belle frasi che erano quelle delle mie poesie, non potevo più scrivere in quel modo». Le poesie seguono le fasi della vita di Agota Christoph, costeggiano senza mai esplicitarle le tappe maggiori e maggiormente delicate, ma alludono anche a un passato, a uno ieri in cui tutto era più bello, più luminoso e armonico, cui si oppone ora un presente ben diverso, dominato da neve, pioggia, solitudine e senso d'abbandono, figure di amici scomparsi, tradimenti e abbandoni, e stati senza sole. Le mie mani rimettono a posto gli occhiali affinché io scriva. L'ultima poesia di Chiodi, intitolata Non morire, si conclude così, riaffermando con semplice fermezza il motivo della scrittura, che attraversa l'intera opera in versi e in prosa dell'autrice e che costituisce il destino da lei accettato e caparbiamente perseguito. Ho lasciato in Ungheria il mio diario della scrittura segreta e anche le mie prime poesie. Ho lasciato là i miei fratelli, i miei genitori, senza avvisarli, senza dir loro addio o arrivederci. Ma soprattutto quel giorno di fine novembre 1956, ho perso definitivamente la mia appartenenza a un popolo. Ecco, allora adesso comincerei a leggervi qualcosa. Ho selezionato 6 poesie e ogni volta che vi leggo qualcosa da una raccolta di poesie mi capita di dirvi che è stato difficile sceglierle. In questo caso devo dire che lo è stato ancora di più, perché sembrano proprio, questa raccolta di poesie sembra proprio una materia compatta. E la sensazione di fare un torto all'autrice pescandone degli episodi, laddove c'è una continuità di temi, di soluzioni linguistiche, di suono anche. Sembra davvero, appunto, un'operazione che non fa il bene di questo libro, però non posso leggervele tutte, anche se vorrei. Partirei proprio dall'ultima, che fa parte del gruppo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poesie tradotte dal francese, quindi sono posteriori, no? Sono quelle che ha scritto quando era in Svizzera, tradotte da Fabio Pusterla. Di questo gruppo francese, diciamo, ve ne leggo due. La prima che vi leggo è quella che chiude la raccolta, si intitola Non morire. Non morire, non ancora. Troppo presto il coltello, il veleno, troppo presto. Mi amo ancora. Amo le mie mani che fumano, che scrivono, che tengono la sigaretta, la penna e il bicchiere. Amo le mie mani che tremano, che puliscono nonostante tutto, che si muovono. Le unghie vi crescono ancora. Le mie mani rimettono a posto gli occhiali affinché io scriva. Questa in qualche modo esplica bene quanto vi avevo detto in apertura e quanto sottolineato anche da Pusterla nella sua postfazione, di quanto forse solo nella scrittura Agota Christoph ha trovato un modo per accettare la realtà e l'esistenza. Allora, quest'altra invece si intitola Lentamente lui si abituava. Lentamente lui si abituava a questo, che lei lasciasse, dimenticasse cose da lui, dei fiammiferi, un fazzoletto quando aveva pianto, una scarpa dei suoi figli, i suoi guanti, i suoi occhiali talvolta. Lui in generale dormiva quando lei partiva, era stanco. Sapeva che lei restava lì, da lui, a fumare sigarette e a pensare a Dio sa cosa. Era al mattino che scopriva gli oggetti dimenticati. Lei non smetteva di dimenticare e di lasciare le sue cose da lui. Il suo reggiseno, le sue sigarette, il suo accendino, un libro per l'infanzia, il suo astuccio per gli occhiali, i suoi sandali, sarà rientrata a piedi nudi, i suoi fazzoletti, i suoi capelli, soprattutto i suoi capelli. Ce n'erano dappertutto di suoi capelli, sul cuscino, nel bagno, in cucina. Un vero e proprio incubo. I suoi capelli neri dappertutto, in tutto l'appartamento. L'ultima volta aveva dimenticato le sue mani. Due mani senza anelli, posate sul bordo del tavolo, immobili, sanguinanti un po' ai polsi, dove le aveva sezionate. E adesso passiamo a quelle scritte in ungherese, tradotte da Vera Gheno. Questa si intitola Anche tu te ne vai. Si è spenta la luce, niente ha più senso. Informi figure si allungano fino al mio cuore. Adesso pronuncia la parola che tra colpi e paure non riuscivi a pronunciare. Ti ricordi le immobili strade morte sulle quali un uomo camminava nella pioggia e piangeva. Dove sei finito, amore mio? Non oso guardarti. Così dura ormai è la distanza tra me e te. Eppure continuo a cercarti. Nera e amorfa cammino per le città di chi sa essere felice e villaggi mestamente silenziosi dove nessuno mi conosce. Mi fermo su soglie estranee. Appoggio la fronte bagnata a porte chiuse. Su immobili strade morte un uomo camminava nella pioggia e piangeva. E ti ricordi i nostri dubbi. Bianche, silenziose, volavano via le sere. Sedevo sulle panchine fedeli, guardavo l'acqua e sapevo che ormai anche tu te ne saresti andato. E Insomma, come vedete, come vi dicevo, ci sono la perdita, c'è l'abbandono, c'è la solitudine. La prossima che ho scelto si intitola Da anni ormai. Ogni mia mossa è inutile. Questa è la sera. Mi ha ricordato quei giorni quando, attraverso la finestra, guardavo le torri, i tetti diversi, e cercavo di convincermi che ero di passaggio in una città sconosciuta. Città sconosciuta, una specie di vento leggero risuonava per le strade, cadeva scintillando sugli alberi, ogni campanula era un tesoro, e infiniti i campi. Ammiravo i contorni d'argento dei comignoli, nel profondo di cortili dormienti sotto un cielo di ruggine. Amavo i tuoi muri consumati e gli alberi solitari moribondi. Penso che da anni ormai non ho visto alberi da vicino, l'incerto guizzo di foglie bordo scuro. Questo è tutto ciò che ricordo, e che c'era più sole. Questa che vi leggo adesso si intitola In fabbrica. I giorni si somigliavano come le ore che passavano sul nastro e attraverso le nostre mani, 1000, 10.000. Da qualche parte sicuramente erano diventate montagne, perché ne sentivamo il peso sui nostri toraci e io non vedevo tra di noi nessuno che avesse alcun motivo per ridere. La valle talvolta scintillava come le vetrine, qualcuno piangeva, urlando veniva scortato fuori. Aveva i nervi fragili, minimizzavano. Continuavamo a lavorare. Tendete le vostre mani oleose, tintinnano i 5 franchi sui nostri muscoli annodati. Sogni dalla fronte pulita si accovacciano. Chi si dispiace in primavera per le foglie fradice dell'anno passato? Preparate dunque i vostri bambini che si alzano presto. Nel vicinato si sta costruendo la nuova fabbrica. Va bene, allora vi leggo quest'ultima che ho selezionato, si intitola Strade urlanti. Notti senza stelle scuotono gli alberi. I miei occhi sono sempre più scuri e le sere si dilatano. Foglie fradice sbattono sulla mia fronte fradicia. Sperduta corro sulle rotaie e su fili che oscillano. Strade urlanti si intrecciano davanti a me. Morbide nebbie sbiancano, ghiacciandoli, i campi. A mattina cade una neve fresca. Dietro a lontane montagne galleggianti è affondato l'autunno. La città diverrà prostrata e silenziosa. Sei lontano, lontano come l'estate. Visi, sbarre si interpongono tra noi. Sui vetri scuri della tua finestra dipinge i suoi ricordi d'argento, il vento.
Estranged. Well, I am well aware we cannot go back, but I will not stand by and watch this fire burn down everything we worked so hard to build. If you keep willing those flames to go high, you know they
when our hearts were light. We'd stay up talking late and put all the world to right. We got fair warning though, I may have spoke too soon, 'cause something altogether unforeseen stepped into view. Well, I am well aware we can't go back there, but I will not stand by and watch this fire burn down everything we worked so hard to build. If you keep willing those flames to go high, you know they will.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questo che abbiamo appena ascoltato era il nuovo singolo degli Swell Season, il gruppo capitanato da Glenn Hansard. Il titolo è People We Used to Be ed è uscito da poco, è uscito il 26 marzo del 2025. Va bene, adesso prima di tutto vi racconto cosa ascoltiamo come musica di sottofondo in questa seconda parte del programma. Ed è una compositrice che si chiama Ania Rani. È una compositrice polacca nata a Danzica il 5 settembre del 1990, quindi direi relativamente giovane, 35 anni, e si è imposta per la sua capacità di mescolare e fondere insieme la musica classica come comunemente intesa e la musica jazz. Noi oggi ci ascoltiamo qualche brano dal suo album di debutto intitolato Asia, pubblicato nel 2019. Allora ne ascoltiamo un po', poi vi dico di cosa vi parlerò in questa seconda parte della puntata. Thank you. E allora andiamo avanti con la puntata. Il secondo libro di cui volevo leggervi qualcosa oggi è Citizen, una lirica americana di Claudia Rankine, pubblicato dall'editore 66 and Second, nella traduzione di Silvia Bre e Isabella Ferretti. Allora, vediamo un po' che cos'è questo Citizen. Vi leggo la quarta di copertina. Citizen di Claudia Rankine travolge come un destino implacabile. È la nota migliore in quella canzone sbagliata che è l'America. Le diverse realtà, l'identità confusa, il razzismo sociale, l'intero tessuto della vita urbana e suburbana sono quasi troppo da sopportare. Eppure si sopportano, perché questa è la verità. Citizen è la Spoon River di Claudia Rankine, un'epica tanto maestosa, terrificante e bella, quanto la nazione e le diverse condizioni emotive che l'hanno prodotta. È un libro che è uscito qualche anno fa, però è un libro che volevo leggere da un po'. Claudia Rankine è autrice di diversi libri, collabora con il Guardian, il New York Times Book Review, il New York Times Magazine e il Washington Post. È rettore dell'Accademia dei Poeti Americani e insegna poesia alla Yale University. Sul suo sito claudiarankine.net ci sono anche dei contributi video, i cui testi, alcuni dei testi di questi contributi video sono riportati in questa bella edizione di 66 and Second. E allora vi leggo qualcosa. Quando sei sola e troppo stanca perfino per accendere uno dei tuoi dispositivi elettronici, ti lasci andare a un passato sprofondato tra i tuoi cuscini. Di solito stai rannicchiata sotto le coperte e la casa è vuota. A volte la luna non c'è e oltre le finestre il soffitto basso e grigio del cielo sembra a portata di mano. La sua luce scura si affievolisce a seconda della densità delle nubi e tu ti ritrai in ciò che viene ricostruito come metafora. Spesso procedi per associazioni, sai di buono. Siete in 12 iscritti alla St. Philip and James School sulla White Plains Road e la ragazzina seduta al banco dietro al tuo ti chiede di inclinarti a destra durante gli esami per poter copiare quello che hai scritto. Suor Evelyn ha l'abitudine di attaccare i voti più alti e le insufficienze sulle ante degli armadietti dei cappotti. La ragazzina è cattolica, ha i capelli castani lunghi alla vita. Non riesci a ricordarne il nome? Mary? Catherine? Non parlate praticamente mai, tranne nel momento in cui formula la sua richiesta, e più tardi, quando ti dice che sai di buono e che i tuoi lineamenti sembrano proprio quelli di una bianca. Presumi che sia il suo modo di ringraziarti per averla lasciata copiare, e che copiare da una quasi bianca la faccia sentire meglio. Suor Evelyn non ha mai scoperto il vostro accordo, forse perché non ti volti mai a copiare le risposte di Mary Catherine. Probabilmente Suor Evelyn pensa che quelle due ragazzine ragionino in modo molto simile, o magari tende a dare meno importanza al copiare e più all'umiliazione, oppure non si è mai davvero accorta che sei seduta lì. Alcuni momenti pompano adrenalina nel cuore, prosciugano la lingua e intasano i polmoni. Come un tuono ti sommergono nel rumore. No, come un lampo ti fulminano la laringe, tosse. Quando è accaduto sono rimasta senza parole. Non lo hai detto tu stessa? Non lo hai detto a un'amica intima che agli inizi della vostra amicizia, sovrappensiero, ti chiamava col nome della sua cameriera nera? Hai dedotto che voi due eravate le sole persone nere nella sua vita. Alla fine ha smesso di farlo, anche se non ha mai riconosciuto il lapsus. E tu non glielo hai mai fatto notare, perché? E tuttavia non dimentichi. Se fosse un dramma familiare, e potrebbe esserlo benissimo, sarebbe questo il tuo errore fatale, la memoria, veicolo dei sentimenti. Ti senti offesa perché il momento del tutti i neri si somigliano, o perché ti ha confusa con un'altra persona dopo che siete state così intime? È un sentimento incerto quello che si insedia nella parte frontale e centrale del corpo. Parole sbagliate entrano nella giornata come un uovo marcio in bocca e il vomito ti cola sulla camicetta, un umidicio che ti fa tirare lo stomaco in dentro verso la cassa toracica. Ti guardi attorno e non resti che tu. Il disgusto che provi per il cattivo odore che emani, per ciò che senti, non ti fa alzare in piedi, non subito, perché radunare le forze è diventato l'unico compito, richiede un ragionamento a sé. Ti torna in mente una conversazione che hai avuto poco tempo fa, nella quale si paragonavano i vantaggi delle frasi la cui costruzione implicita è sì e rispetto a sì ma. Tu e la tua amica avete deciso che sì e attestava una vita senza svolte, senza percorsi alternativi. Ti alzi. In un attimo la camicetta è sciacquata, è un'altra settimana. La camicetta è sotto il maglione, contro la pelle. E tu sai di buono. Stamattina la pioggia cola dalle grondaie e tutto intorno si perde tra gli alberi. Hai bisogno degli occhiali per distinguere ciò che sai essere già lì, perché il dubbio è inesorabile. Inforchi gli occhiali. L'umidità degli alberi, della corteccia, delle foglie, perfino di quelle morte, si accende. Sì, e piove. Ogni attimo è così. Prima di averlo conosciuto, classificato come simile a qualcos'altro e congedato, deve essere attraversato, deve essere visto. Cosa ha detto lui? E lei ha davvero detto questo? Ho udito ciò che credo? Quella cosa è uscita proprio dalla mia bocca, dalla sua bocca, dalla tua bocca? Il momento è nauseante. Eppure vuoi smettere di guardare gli alberi, vuoi uscire e stare in mezzo a loro. E per quanto la pioggia sembri leggera, continua a cadere su di te. Sei al buio in macchina, a osservare l'asfalto nero della strada inghiottita dalla velocità. Lui dice che il preside gli sta facendo assumere una persona di colore quando in giro ci sono così tanti grandi scrittori. Pensi che forse si tratta di un esperimento e che ti stanno sottoponendo a un test? O magari è un'offesa retroattiva? Oppure hai fatto qualcosa che lascia intendere che con te si possa avere una conversazione così? Perché sei a tuo agio nel dirmi queste cose? Vorresti che il semaforo diventasse rosso o che scattasse una sirena della polizia, così potresti inchiodare sui freni, inchiodarti contro l'auto che hai davanti, catapultarti a una velocità tale che entrambi i vostri volti sarebbero di colpo esposti al vento. Come al solito traversi il momento, in attesa che lui si rimangi quello che ha appena detto. Non si tratta solo del fatto che uno scontro ti farebbe venire il mal di testa. È che la tua destinazione non prevede che tu agisca come se quel momento non fosse inabitabile, come se non fosse capitato prima e il prima non facesse parte dell'adesso, mentre cala la notte e si accorcia il tempo tra il punto in cui ci troviamo e il punto verso il quale andiamo. Quando arrivi nel vialetto e spegni il motore, rimani al volante altri 10 minuti. Temi che la notte venga archiviata e codificata a livello cellulare e vuoi che il tempo agisca da idrante. Lì seduta, a fissare la porta abbassata del garage, ti viene in mente che un amico una volta ti ha spiegato che esiste il termine medico Johnenrismo per le persone esposte a stress da razzismo. Nel tentativo di sottrarsi all'accumulo del senso di negazione, si inducono alla morte. Sherman James, il ricercatore che ha coniato il termine, affermava che i costi psicologici erano alti. Rimanendo seduta in silenzio, speri di opporti a quella tendenza. Grazie allo status privilegiato ottenuto dopo un anno di viaggi, ti sei già accomodata nel posto finestrino sul volo United Airlines quando arrivano una ragazza e sua madre. La ragazza, lanciandoti un'occhiata, dice rivolta alla madre: «Sono i nostri posti, ma questo proprio non me l'aspettavo». La risposta della madre si sente a malapena. «Capisco», dice. «Mi siedo io in mezzo». Una donna che non conosci vuole unirsi a te per pranzo. Sei in visita al suo campus. Nella caffetteria ordinate entrambe una Caesar salad. Questa coincidenza non è l'inizio di niente, perché fa subito notare che lei, suo padre, suo nonno e tu avete tutti frequentato la stessa università. Avrebbe voluto che anche suo figlio studiasse lì, ma a causa delle misure contro la discriminazione razziale o a tutela delle minoranze, non è sicura di come le chiamino al giorno d'oggi e comunque non era ora di sbarazzarsene. Il figlio non è stato ammesso. Non sei certa se si aspetti delle scuse per questa falla nel legacy program della tua alma mater. Domandi invece dove abbia deciso di andare. La prestigiosa scuola che nomina non sembra placare la sua irritazione. Questo scambio di fatto mette fine al vostro pranzo. Arrivano le insalate. Un'amica sostiene che gli americani si dibattono tra l'io storico e l'io identitario. Con questo intende dire che si interagisce prevalentemente con amici che hanno gli stessi interessi e, per lo più, personalità compatibili. A volte, tuttavia, i vostri io storici, il suo io bianco e il tuo io nero, oppure il tuo io bianco e il suo io nero, si manifestano con tutta la forza del rispettivo posizionamento in America. Così vi ritrovate faccia a faccia a vivere istanti che cancellano di colpo i vostri sorrisi affabili dalle labbra. Che cosa hai detto? All'improvviso il vostro legame appare fragile, tenue, soggetto a qualunque violazione del vostro io storico. E sebbene l'unione delle vostre storie personali dovrebbe rendervi immuni da fraintendimenti, di solito vi fa capire fin troppo bene cosa si intendeva dire. Tu e il tuo compagno andate a vedere il film The House We Live In. Chiedi a un amico di prendere tuo figlio all'uscita di scuola. Sulla via del ritorno ti squilla il telefono. Il tuo vicino dice che dalla finestra vede un nero dall'aspetto minaccioso che ha preso di mira le vostre case. Il tizio cammina avanti e indietro e parla da solo, sembra uno squilibrato. Spieghi al vicino che un amico, che lui ha conosciuto, è lì per fare da babysitter a tuo figlio. Lui dice no, non è lui. L'ha incontrato il tuo amico e questo non è quel ragazzo simpatico. A ogni modo, vuole farti sapere che ha chiamato la polizia. Il tuo compagno chiama il tuo amico e gli domanda se c'è qualcuno che cammina avanti e indietro davanti a casa tua. Lui risponde che se ci fosse qualcuno lo vedrebbe perché è anche lui lì fuori. Dal viva voce senti le sirene. Quando arrivi a casa il tuo amico sta parlando con il vicino. Le quattro auto della polizia sono andate via. Il vicino si è scusato con il tuo amico e adesso si sta scusando con te. Sentendoti in un certo senso responsabile per il comportamento del vicino, dici impacciata al tuo amico che la prossima volta dovrebbe andare nel giardino sul retro, se vuole parlare al telefono. Ti guarda per un minuto eterno prima di rispondere che può parlare al telefono dove gli pare. Sì, certo, dici. Sì, certo. Thank you. Ok, queste erano le pagine iniziali davvero potentissime di Citizen, una lirica americana di Claudia Rankine, pubblicato da 66th and Second nella traduzione di Silvia Bre e Isabella Ferretti. Quando io ho iniziato a leggerlo l'ho finito tutto in una sera, quindi se non l'avete letto, se non l'avete acquistato, se vi interessano questi temi, se vi interessa provare a capire dal di fuori, se non siete persone di colori, cosa voglia dire vivere nel mondo odierno con la pelle pigmentata di quel colore, ecco, di sicuro è una lettura fortemente interessante. Bene, direi che ci stiamo avvicinando alla conclusione della puntata odierna. Volevo soltanto ricordarvi alcuni appuntamenti come faccio di solito. Partiamo da mercoledì prossimo, il 30 aprile, ci sarà il nuovo episodio di Giocare col Fuoco Live, cioè la versione dal vivo della mia trasmissione, in cui, come molti di voi ormai sapranno, vi racconto delle storie, vi canto, vi suono delle canzoni. La puntata di mercoledì 30 aprile sarà dedicata a Richard Ashcroft, leader dei Verve e in seguito poi cantautore solista. Ha pubblicato diversi dischi a proprio nome e noi ci vediamo come al solito da Germi in via Cicco Simonetta qui a Milano dalle 21. I posti, come sapete, da Germi non sono tantissimi, per cui trovate sui miei social o sul sito di Germi la possibilità di prenotare il vostro biglietto. Mentre invece domenica 4 maggio alle 17:30, per chi vorrà, al Teatro La Cucina, che è presso l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini in via Ippocrate 45, ci sarà la restituzione finale del laboratorio di poesia che ho curato per Codici in collaborazione con la Wompia del Policlinico di Milano. E anche lì registreremo questo evento dal vivo e lo trasmetteremo più avanti, credo il 18 maggio verrà trasmesso. Di cosa si tratta? Si tratta di una puntata speciale di Giocare col Fuoco in cui leggeremo alcune delle poesie che sono state scritte durante il laboratorio di poesia che ho curato e io canterò, suonerò alcune canzoni tenendo fede al format. L'ingresso è gratuito dalle 17:30, per cui se volete venire vi aspetto. L'ultimo appuntamento che devo segnalarvi oggi riguarda il mio ciclo di incontri al Circolo dei Lettori di Novara. Il prossimo appuntamento è per lunedì 5 maggio alle ore 18. Il Circolo dei Lettori sta subendo un piccolo restauro, per cui ci spostiamo nella Galleria Giannoni. Tutte le informazioni le trovate sul sito. Vi parlerò di uno dei libri che ho più amato negli ultimi anni. Si intitola Heartland, l'autrice è Sarah Smarsh. In questo capolavoro Sarah Smarsh racconta la sua infanzia in una fattoria del Kansas, immergendosi nelle difficoltà della classe lavoratrice rurale americana. È un memoir, ma è anche un saggio, affronta le dinamiche familiari, affronta la condizione femminile negli stati poveri americani. Ed è un libro che secondo me è molto importante, ha anche molta attinenza con quello che sta accadendo in America oggi, per cui se non lo avete letto vi consiglio di leggerlo. È stato pubblicato da Black Coffee e se siete dalle parti di Novara potete venire a discuterne con me, appunto, il 5 maggio. E allora a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14:30 alle 15:30 su Radio Popolare, poi in podcast, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con il nuovo singolo di Marc Ribot, alla sua voce ruvida e alla sua chitarra acustica, When the World's on Fire, quando il mondo è in fiamme. Buona domenica a tutti.
Where will you run? Fire. When the world's on fire. burning. When the world's on fire, where will you run? But the bush just kept burning, and the flood water kept swirling. Heaven's up in the sky, a mystery never ending. And the world's on fire, I can feel it burning. Of ages. Please clef for me now.